Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Io sono Sara, dalla Perla Nera di Novara, e questa sera per Protagonisti in Musica ho deciso di spostarmi nella Bay Area. Però, siccome in studio ho beccato qualcuno molto esperto della Bay Area che passava così per caso, ho deciso di chiedergli di darmi una mano, va?
Ciao a tutti, ma soprattutto a tutte. Quando Sara mi ha parlato di Bay Area, le ho detto non dirmi altro, ci sarò. Sarà sicuramente una puntata fighissima.
Sì, in realtà lui commenterà molto la nostra storia. Allora, come dicevo, ci siamo spostati nella Bay Area con un gruppo che comunque ha fatto parte dell'adolescenza mia e non solo. E fanno punk ma non troppo, direi anche pop ma non troppo, insomma questa sera parliamo dei Green Day.
Vabbè, mercoledì prossimo sarà la puntata fighissima. A me purtroppo quando mi dici Bay Area, sai, spazio tra Slayer, Metallica e compagnia bella, i Green Day proprio ragazzi non ci siamo. Comunque sarà una puntata fighissima, dice Sara.
Allora, i Green Day sono un po' quel gruppo che fanno punk orecchiabile un po' per le masse, ecco, diciamo.
Io so cosa fanno. Tu dici punk orecchiabile, io metto un'altra cosa, ma non posso dire parolacce.
Allora, per non far arrabbiare giustamente i puristi del genere, diciamo qual è il genere loro. Il loro genere è diventato pop punk, che è un po' il genere di Blink 182, per intenderci.
La serata sta prendendo una pessima piega, ragazzi.
Allora, magari all'inizio uno poteva sperare che diventassero dei giovani Pennywise o Rancid, ma i Green Day, insomma, piaceva l'idea di essere ascoltati da tutti, di fare melodie per tutti, ed eccolo a cavalcare le onde del successo di massa.
Sul cavallo del dio denaro.
Esatto, esatto, a dare voce anche ai giovani ribelli degli anni 90.
Più commerciali dei preservativi alla frutta, ragazzi.
Però partiamo un po' dall'inizio, dai, c'hanno anche una storia carina. Tu lo sapevi che Billy Joe, il padre di Billy Joe, era un camionista?
No.
Lo sapevi?
No, non lo sapevo.
E nel tempo libero faceva anche il jazzista.
Sì, quello lo sapevo.
Lo sapevi? Ha influenzato, e non poco, praticamente i suoi sei figli.
Non avevano mai conosciuto i preservativi alla frutta.
Esatto. Tra cui il più giovane. E oltre a fargli ascoltare tanta musica, prima di morire gli regalò una chitarra che il giovanissimo Billy, aveva 10 anni circa, chiamava Blu. Un paio d'anni dopo fece amicizia a scuola con il bassista e amico di sempre, Mike Dirt, esatto.
Quello dei basettoni, se non lo sapete è quello con i basettoni, a me piace un casino quel tizio.
Avevano in comune la musica punk e ska.
Mike Dirt ha più la faccia da Stray Cats comunque.
Beh, il loro primo gruppo si chiamò Sweet Children. Le facce di Fabio voi dovreste vedere, sono spettacolari. Allora, ragazzi, siamo nella Bay Area, in quel periodo Rancid...
Soprattutto ragazze, perché c'è la politica di corretta in Italia.
La facevano da padrone, influenzando non poco i due giovani ragazzi. Da lì si sarebbe anche unito l'ex batterista degli Iso Crazy, John Kiffmeyer. E così, insomma, durante un live furono notati e arriva l'uscita del primo EP. Cambiano nome naturalmente in Green Day, non credo di dover spiegare che cosa voglia dire il Green Day, o perlomeno il perché del nome Green Day. Si parte con i primi EP, di conseguenza un tour negli USA per farsi conoscere. Il tour durò un anno pieno. John si rese conto che quel mondo non faceva parte per lui, così decise di lasciarli, si prese una pausa, voleva tornare negli studi universitari. La band dovette cercare al volo un batterista, perché comunque erano in piena tournée, e arrivò il batterista dei Lookout, Tree Cool.
Tree Cool, sì, mi piace quel tizio.
Ti piace?
È un po' la versione più economica di Ray Luser, batterista dei Korn.
Ah, ecco.
Si assomigliano un po'.
Naturalmente l'intesa ci fu subito, un accordo con John, deciso di sostituirlo definitivamente con Tree. Io penso che John, album dopo, forse un po' se n'è pentito.
Secondo me si sta rosicando il culo ancora adesso.
L'esperienza di Tree naturalmente portò al gruppo quella vena pop nell'amato punk, e uscì il primo album, Kerplunk, dove troviamo la prima versione di un brano che poi sarà riproposto nel secondo album. Quindi io direi, facciamo una pausa e ci andiamo ad ascoltare Welcome to Paradise.
Welcome to Paradise. to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left dead on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange reason it's now feeling like I am. And I'm never gonna go. Welcome to
eccoci tornati, anche un po' spediti perché subito dopo di noi ci sarà Tic.
Ah, si sta già facendo la doccia Tic, lo troverete sicuramente tutto nudo alla console.
Esatto, naturalmente allora l'album fu un successo tale da attirare l'attenzione di non pochi produttori. Vinse tra tutti Rob Cavallo, che li scritturò con il ramo alternative della Warner Music Group, cioè la Reprise Records. La scelta di approdo alla Reprise naturalmente portò l'abbandono di molti fan punk e anche il rifiuto spesso in molti club punk dove solitamente suonavano.
Maledetti razzisti.
Ecco, però gli portò comunque una fama pazzesca, quindi va bene così. Sarà l'album Dookie a riavvicinare un pochino l'amore del punk alla Bay Area. In realtà l'album si doveva chiamare Liquid Dookie. L'ispirazione arrivava direttamente dalle pessime esperienze con il water imputabile alle diete sregolate in tour, ma l'etichetta naturalmente, che aveva paura di essere un po' troppo volgare, disse no, lasciamo solo Dookie.
Sti ignoranti, faccio di male a dire che c'avevano il cagotto in tour.
Esatto, voglio dire. La copertina era
con i giorni sono degli Slipknot, prima di ogni concerto vomitava anche l'anima dentro la maschera.
La copertina colorata e caotica di Dookie è prima di tutto un cenno alle radici dei ragazzi nella Bay Area, sono stati carini, dai. L'ambientazione è modellata su Telegraph Avenue a Berkeley, da dove appunto loro arrivano, con caricature di personaggi locali. Infatti nella stessa copertina c'è una donna in tunica che sembra la Gioconda, che in realtà è la donna in copertina del primo album dei Black Sabbath. Questo l'ha rivelato proprio Billy Joe durante un documentario dell'Ultimate Albums. Da qualche parte ci dovrebbe essere, io l'ho trovato, anche Angus Young degli AC/DC. I Green Day sono l'esempio comunque lampante che quando credi fermamente in quello che fai, non te ne frega un cazzo dei giudici e naturalmente non ti demoralizzi, ci arrivi al risultato.
Eh sì, però sono l'esempio lampante.
l'esempio proprio...
Uno dei loro primi concerti erano, se non mi sbaglio, su un palco a suonare, credo, una festa studentesca. Avevano, adesso non ricordo il numero preciso, comunque andava tra le 8 e le 15 persone. Allora non gli hanno fregato niente e hanno continuato a suonare per quelle persone. Quelle persone sono prese del tempo per andare a sentirli, perché non suonare? Che cazzo c'è per permettere di non suonare davanti a 8 persone?
Andiamoci ad ascoltare Basket Case e Geek Stink Brit.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buzzing, bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just we'll be right back.
E rieccoci tornati.
Sì, sempre qui.
Fabio non è felice.
Dove volevi andare?
Nel 95 esce Insomniac, che certo non vide i numeri di Dookie, ma riuscì a vendere comunque, a fare i suoi numeri, anche se quei numeri, e c'è da dire che comunque i due album furono scritti tutti dal gruppo nel giro veramente di poco tempo, cioè stiamo parlando veramente di forse un mese, due mesi al massimo. Qualche numero insomma lo fece, non tantissimo, ma vabbè. Le vendite più basse c'erano rispetto a Dookie. In più in quel periodo sia Billy che Tree diventarono papà e insomma avevano voglia di stare con la loro famiglia, fecero una breve pausa e nel frattempo che fecero questa pausa iniziarono a tirare fuori testi e brani e decisero di andare in sala di registrazione. Qui entravano tipo alle 12, qui a mezzogiorno, e ne uscivano alle 3 di notte, alle volte anche di più.
Un po' come certi aperitivi che facevo io a 20 anni.
Esatto, esatto. Al punto che i ragazzi furono messi sotto stress.
Anche mia madre mi metteva sotto stress.
E iniziarono a bere.
Lo stress era causato proprio perché io a mezzogiorno entravo al bar, ma comunque ero già pistonato da casa, quindi.
Alcolisti anonimi, unitevi. Si racconta che Mike Dirt passò una notte aggirandosi completamente nudo.
Ehi, qui vedo del talento.
Per i corridoi dell'hotel dove alloggiavano, il Marquis Hotel di Los Angeles, bussando alle porte di tutte le camere. Non solo, Tree, vabbè, lanciò un televisore giù dalla finestra della sua stanza.
Vabbè, ma quello l'hanno fatto tutte le grandi rockstar, non ha inventato niente.
Insomma, la situazione non era semplice. Rob Cavallo, quindi sicuro della qualità dell'operazione, non si perse d'animo, assoldò suo padre per fare da balia alla band. Quindi
questa cosa della girarsi nudo in un albergo, sì, è interessante, comunque ripeto, c'è del talento, però se qualcuno di voi riuscisse a reperire il vulgar video dei Pantera, Rex Brown, il bassista, gira tutto nudo con un grosso calzino sul suo membro e gira tutto il backstage mentre la troupe cerca in qualche modo di intervistarlo, ma lui, mi ricordo in una scena, continua a ripetere: dov'è il mio drink? Dov'è il mio drink?
Ah, però
Pantera, scuola di vita, ragazzi.
Eh beh, sicuramente. Allora, nel 97 arrivò così Nimrod e subito dopo nel 2000 Warning. Facciamo una pausa, Green Day con Time of Your Life e Minority.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.
Rieccoci tornati. Mentre Fabio mi raccontava tutta la faccenda dei Pantera, allora entriamo nel settimo album del gruppo, American Idiot, che in realtà, vabbè,
il titolo mi piace.
Si doveva chiamare Cigarette and Valentines, poi hanno cambiato il titolo. L'album naturalmente critica completamente la vita politica del paese, partendo dalle elezioni di George Bush. Ma parliamo in realtà di qualche chicca e non mi voglio soffermare qua, anche perché c'ho Fabio qui e so che sicuramente ne verranno fuori delle belle. Nel periodo iniziale della loro carriera, la band, per spostarsi durante il primo tour, utilizzò una vecchia Bookmobile che il padre di Tree affittò. E io so che tu hai una chicca su questa cosa.
Sì, era stata recuperata dalla West Coast Customs, una delle officine di customizzazioni più famose della galassia. È stata recuperata, l'hanno restaurata tutta, però tenendo fede a quello che era l'arredamento dell'epoca, tirando via poster, locandine, alcuni plettri dimenticati in giro, alcune scritte, presumo io, di bestemmia, parolacce, insultivare la gente col pennarello, li hanno plastificati e loro si ricordavano tutti gli avvenimenti di questa Bookmobile.
Ma dai!
Che è stata esposta, se non ricordo male, alla Rock and Roll Hall of Fame di Indianapolis, mi sembra, adesso non mi ricordo più, di Memphis. Comunque è stata una puntata carina.
Ah.
Anche perché chi ha preso in mano il progetto non sapeva assolutamente niente dei Green Day.
Perfetto, quindi
molto spontaneo l'appuntamento, l'episodio.
Billy chiamava la sua chitarra Frankenstein.
È un copione.
Ma perché è fatta con pezzi di varie altre chitarre?
È un copione.
Chi è che l'ha fatto?
È di Van Halen.
Ah, ecco.
Suonava con la Frankenstrat.
Giusto, è vero, hai ragione.
Brian May.
Adesso arriva la chicca, ti farà arrabbiare di più. Billy Joe Armstrong odia gli Slipknot.
Gli Slipknot stanno pensando, Billy Joe chi?
Sostiene che le maschere che indossano sono da fottuti ritardati.
Io penso che Mick Thompson abbia pensato tuttora che Billy Joe Armstrong sia un fottuto ritardato.
Esatto.
Non tanto per il personaggio in sé, ma... Se vuoi diventare una rockstar, fai soldi a palate, ti diverti, balle varie, ti vai a spadare ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi.
Eh sì, infatti, oltretutto.
Era un euro il nome.
Infatti ne parliamo anche dopo. Allora, ci facciamo una pausa e andiamoci a sentire American Idiot.
Idiota, americano idiota. Mi piace questo titolo. Sono presa con gli Slipknot all'inizio, ma ancora adesso c'era la polemica con Corey Taylor, Machine Gun Kelly, che sul palco, mentre gli Slipknot suonavano sull'altro palco, dicevano a 50 anni si mettono ancora le maschere. Poi l'hanno detto Corey Taylor, che ovviamente è un signore, e lui gli ha detto: Machine Gun Kelly, guarda, non lo conosco, non so di chi stai parlando, è un rapper famoso. E allora ha detto: guarda, veramente non ne conosco tanti, io ascolto il rap ma non conosco questo personaggio. Allora gli hanno fatto vedere una foto e lui subito: ah, ma quella è Megan Fox, ah, quindi lui è il fidanzato di Megan Fox, ah, ok, non sapevo che il fidanzato di Megan Fox fosse un rapper famoso. E rimarcava il fatto che lei era famosa e lui invece un cazzo.
E niente, e quindi eravamo in onda, tu non te ne sei accorto, perfetto, abbiamo questa chicca in più.
Io sono una persona spontanea.
Ma a me piacciono queste cose spontanee. Allora, il 2009 sarebbe stato presto segnato dalla seconda rock opera di Green Day, che era un ambizioso ma poco riuscito 20th Century Breakdown, con forti riferimenti agli Who. Il disastro fu però la trilogia 1, 2, 3 del 2012. Come detto prima tu, l'uso di droga di Billy Joe lo portò a fare anche una disintossicazione e quindi una pausa che li portò poi a realizzare nel 2016 Revolution Radio. Cambio di rotta all'ultimo album uscito nel 2020 con sonorità molto più rock and roll, che è Father of All Motherfuckers, e il 13° anche album in studio dei Green Day, e l'album anche più corto della band perché dura solo 26 minuti.
Conosco gente che dura molto meno.
Conosci gente che dura molto meno. Ah, interessante questa cosa. Vabbè, non facciamo nomi. Facciamo un'ultima pausa. Andiamo ad ascoltarci Working Class Hero, che è una cover di
John Lennon.
Che a te piace questa cover?
Sì, la cover, hanno avuto un bel lampo di genio. È una di quelle cover che non andresti mai a fare, perché è di un personaggio come John Lennon. Se la fai, devi fare una canzone con controfiocchi.
Allora
loro,
è riuscita.
Loro l'hanno fatta. Anche se mi ricordano un gruppo tedesco di tanti anni fa che ha fatto un pezzo strumentale con le stesse tempistiche, stesso modo. Però brava, a me piace. L'originale mi fa... non mi piace più. Quando ho sentito questo, l'originale sinceramente non mi piace, questa è un po' più ritmata.
Allora ci andiamo ad ascoltare Working Class Hero e Father of All Motherfuckers. A tra poco.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. You joked with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but you're still peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. If you wanna be alive. the folks on the hill. A working class hero is something to be in. A working class hero is something to be in. A working class hero is something to be in. Follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Eccoci tornati. Allora, siamo anche arrivati alla fine della mia fantastica puntata su Green Day.
Della tua puntata, sì, certo.
Subito, io direi a questo punto possiamo dare gli appuntamenti della settimana.
Vabbè, spoileriamo tutta la settimana.
Subito dopo di noi, naturalmente, Cassa Dritta con Tic.
È appena uscito dalla doccia tutto improfumato.
Con Number One Mixtape. Vedremo che cosa ci farà ascoltare.
Sarà qualcosa di truzzissimo, ragazzi.
Sicuro, da Tic.
Preparatevi gli occhiali fluorescenti, le scarpe con la zeppa e le collane, quelle che si usavano al mare.
Non potevo non farti venire qui a presentare quella puntata di Tic.
Jeans e maglietta senza maniche, mi raccomando.
Prima o poi si dovrà picchiare.
Con l'orlo, perché le maniche, senza maniche, con l'orlo, per quella roba lì. Invece se non fai l'orlo, sulla maglietta senza maniche, puoi andare a vedere un concerto metal.
Martedì, musica e cultura.
Aspita.
Io e la Cree, che finalmente torna anche lei.
Aspita.
Parleremo di Giulio Cesare.
Quel Giulio Cesare?
Quel Giulio Cesare.
Caio Giulio Cesare.
Caio Giulio Cesare.
Ragazzi, la puntata sarà figa. io amo Giulio Cesare.
Sì, anche perché poi sarà bellissimo sentirmi parlare con la Cree, che io amo i romani e lei non molto. Quindi, specie per Giulio Cesare.
Anche Giulio Cesare non amava molto tutta quella gente lì. Tanto li ha sottomessi tutti indiscriminatamente. Non era razzista, lui conquistava tutti, non
e
gliene fregava niente.
Sarà divertente la nostra puntata. Mercoledì, protagonisti in musica.
Wow.
Torna il nostro Fabio.
Cacchio,
tutto nudo sul ponte della Perla Nera.
Al timone.
Vi assicuro che questo momento non è nudo, però, ve lo dico, giusto per. Silenzio, non lo dici.
Perché non sono in rotta di navigazione. Io sono tutto nudo soltanto quando navigo da solo. Puntata altamente devastante, mi permetto di dirvi.
Di chi ci parli?
Devil Driver.
Oh.
Io amo i Devil Driver.
Ha già gli occhi sognanti, l'ha detto con occhi innamorati.
Caspita, anche perché il cantante, vabbè, non vi voglio spoilerare niente, comunque c'ha un gran bel feeling con l'Italia.
Beh, ce lo racconterai mercoledì.
Assolutamente.
Quindi direi che la mia puntata è finita. Io ringrazio Fabio per avermi fatto compagnia stasera.
Io ringrazio Gesù Cristo che la sua puntata è finita.
Che stronzo.
Però carina.
Finalmente l'ho detto in radio, sei uno stronzo e lo ripeto. Allora, io chiudo non con In Green Day.
Grazie
mille. Ho deciso di farvi ascoltare i The Band con The Waked. Non so perché lui continua a farsi con la testa.
Aspita, ragazzi.
A me piace il classic rock, lo sai. Io sono per il rock. Non so il perché ho deciso di buttarmi sui Green Day stasera, ma ho deciso di farlo.
Guarda, ognuno ha i suoi problemi e i suoi difetti.
Io sono del classic rock, hard rock, classic rock.
Sì,
basta, e muoio lì.
A me piace molto il classic rock.
Quindi ci facciamo un tuffo nel passato con i The Band.
Ovviamente non lo ascolterò mai.
Vabbè, fa niente, è solo questa, a me piace questa.
Va bene, sì.
Dai, buona serata a tutti, tra poco c'è Tic,
ma
rimanete in ascolto.
Ricordate sempre il politically correct, perché sennò poi arrivano Fiano e i suoi cazzi di Allegri Amichetti e ti vengono a dire, vabbè, le femministe insorgono. Teniamo un certo livello culturale su tutta la
questa
programza.
È la mia puntata, non c'è democrazia.
Questo ha alzato molto il livello, sì. Comincerò ad ascoltarti più spesso il mercoledì.
Buonanotte a tutti
e a tutte. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off, Fanny. Picked up my bag, I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off. Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Anna Lee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off. Right on me.
you put the load right on Get your cannonball now to take me down the line. My bag is sinking low, and I do believe it's time to get back to Miss Fanny. You know she's the only one who sent me here with her regards for everyone. Take a load off.
Put the load right on me.